calciatore.
Non da calciatore, è arrivato fino agli ottavi di finale con il Burkina Faso. E, è un piacere avere qui con noi a Radio Tutto Napoli Jacopo Gornati. Ciao Jacopo.
Buongiorno ragazzi.
Ecco, ciao Jacopo, benvenuto a Sabato Azzurro e a Radio
Grazie
Tutto
per
Napoli.
L'invito.
Sì, match analyst del Burkina Faso, ma lui anche delle pagine social. Io così l'ho conosciuto, si chiama Pretattica, cui fa analisi molto interessanti. Infatti andiamo poi dopo a chiedergli soprattutto Juventus-Napoli, ma prima, se hai una curiosità o un qualcosa in particolare che vuoi raccontarci qui che ti ha colpito di questa esperienza, insomma, oltre continente.
No, beh, è stata un'esperienza sicuramente molto, molto interessante, soprattutto dal punto di vista di come si vive il calcio in altre parti del mondo. Noi siamo abituati all'ossessività per ogni aspetto legato al calcio, a partire dall'alimentazione fino ad arrivare a tutte le questioni di campo. All'estero questa ossessività appunto c'è in misura minore, quindi fa sì che uno si viva il calcio in maniera anche positiva e non solamente sentendo la pressione. Quindi questo è quello che mi porto dietro, il fatto che ci sono altri modi per vivere il calcio differenti da quelli a cui siamo abituati, soprattutto noi europei, italiani in particolare.
Sì, Jacopo, magari non so se hai del Burkina Faso o di altre nazioni un po' più nascoste, ecco, no? Agli occhi di noi europei, difficilmente andiamo a studiare queste nazionalità. Se ci sono magari dei giovani da poter consigliare alla Serie A, al Napoli, qualcuno che hai visto che secondo te può fare anche la differenza in campionati europei importanti? Nomi.
Avevamo già dei giocatori molto importanti, perché per esempio Tapsoba dell'Everkusen, sì, faceva parte della rosa, o Ouattara del Brentford, Bertrand Traoré che gioca sempre in Premier, insomma giocatori importanti. Poi secondo me c'è un giovane molto interessante che è un terzino sinistro dell'Orient,
anzi siamo al pari perché l'Inter ieri ne ha presi due, e come expected goal anche lì siamo in cima, secondo posto, poco dietro all'Inter, gol fatti poco dietro all'Inter. Insomma, dall'arrivo dell'allenatore, dell'ex allenatore della nazionale, dell'ex CT, la Juventus è stata tra le prime squadre come rendimento.
Ma allora diciamo che prima che dal punto di vista tattico, Spalletti secondo me ha lavorato molto dal punto di vista mentale, perché adesso vediamo una Juventus che è molto più convinta in tutte le cose che fa, sia quando ha la palla sia quando non ce l'ha, ha un ritmo sempre molto alto di gioco, cosa che deve tenere, perché appena abbassa un pochino il ritmo, abbiamo visto per esempio nella partita contro il Benfica nel primo tempo ha fatto un po' di fatica. Però diciamo che il lavoro maggiore l'ha fatto da quel punto di vista. Poi dal punto di vista tattico è una squadra che con il rientro di Bremer chiaramente ha alzato il baricentro di 30 metri. È una squadra che ti viene a prendere sempre, sempre forte, uno contro uno a tutto campo, soprattutto quando va in pressione ultraoffensiva. È una squadra che poi quando ha il pallone si vede un pochino quello che si era intravisto diciamo così anche in nazionale, centrocampisti che si buttano sempre in area di rigore, McKennie che viene utilizzato un po' come veniva utilizzato anche Frattesi, se vi ricordate. Frattesi in nazionale con Spalletti era sempre uno degli uomini più pericolosi. E in questo senso McKennie, in quanto a pericolosità, è sempre uno dei più attivi in fase di possesso. Ha limitato secondo me il raggio di azione di Locatelli, nel senso che gli fa iniziare l'azione ma molto spesso lo fa abbassare tra i due difensori centrali per dargli anche spazio e tempo di decidere la giocata migliore, e facendo così chiaramente ha messo insieme una squadra che era già nell'individualità era forte. Non è che la Juve, certo, prima di Spalletti, in quanto a qualità dei giocatori fosse scarsa, è riuscito a trovare un pochino la quadra.
Qual è il punto debole della Juventus in questo momento qui, e dove può il Napoli far male ai bianconeri secondo te, visto che il Napoli poi comunque ormai quello è, i calciatori che sono rimasti a disposizione di Conte sono quelli. Chi può essere l'anello positivo del Napoli, chi l'anello debole della Juventus? Io mi immagino onestamente in quella posizione Cambiaso onestamente in difficoltà, spesso l'abbiamo visto in difficoltà in questo momento, quindi Vergara del Napoli, con almeno con la sua freschezza, con la sua voglia di fare, con il fatto che senta tanto questa partita essendo napoletano, e quindi insomma con la Juventus c'è sempre questo dente avvelenato, può essere quella la chiave Vergara Cambiaso o ne vedi altre?
No, sicuramente hai detto una cosa giusta, da quella parte lì. La Juve adesso porta tantissimi uomini nella fase offensiva, quindi chiaramente nelle transizioni un pochino può soffrire, e soprattutto dalla parte di Cambiaso, come dicevi giustamente tu, perché Cambiaso è abituato a girare un pochino per il campo, lo troviamo sull'esterno, nei corridoi interni, uno che gira un po'. Secondo me c'è anche un'altra chiave, che è quella di Elmas. Perché la posizione di Elmas può essere una posizione che dà fastidio a una squadra che ti viene a prendere uno contro uno, perché Elmas è un giocatore che è molto bravo a scegliersi gli spazi in cui andare a giocare, e quindi portando fuori tanto il proprio riferimento difensivo potrebbe essere sicuramente una carta. Io vedo un Napoli che, vista la condizione attuale, non mi aspetto che faccia una partita per andare a prendere la Juventus nella loro metà campo. Mi aspetto un Napoli che, soprattutto magari nella prima parte di gara, rimarrà un pochino più basso, per poi con l'andare dei minuti sfruttare qualche ripartenza. Perché se Conte decidesse di andare a fare una partita dall'intensità molto alta, è chiaro che il fatto di non avere ricambi alla lunga poi la paghi. Certo. E rischi poi di arrivare al 70esimo che non hai più benzina in corpo, per cui dovrà essere molto bravo e dovranno essere molto bravi i giocatori a gestire le energie in modo tale da poter durare per tutti i 90 minuti.
Jacopo, ti chiedo anche un commento sulla corsa scudetto, un Inter lanciatissimo, anche ieri ha fatto, dopo insomma i primi due gol subiti, ha travolto il Pisa. E poi un commento su Giovane, non so se hai avuto modo di seguirlo, ma è praticamente un nuovo calciatore del Napoli, cosa ne pensi di lui?
Allora, parto dalla seconda. Giovane è sicuramente un profilo molto interessante, ha fatto vedere buone cose e ne ha fatte vedere altre in cui secondo me deve migliorare, per esempio nella continuità all'interno dei 90 minuti, nel fare le scelte giuste quando c'è la possibilità. È un profilo su cui bisogna lavorare, cioè non vedo Giovane come una risorsa da sfruttare subito, la vedo come alternativa chiaramente, è chiaro che in questo momento per il Napoli potrebbe anche essere impiegato da subito, però è un giocatore su cui bisogna lavorare, è molto giovane, oltre al nome anche l'età, che comunque... Esatto, ed è un po' da sgrezzare. Per quanto riguarda invece la corsa a scudetto, io vedo l'Inter nettamente favorita anche per quello che è il calendario che ha, da qui fino al 22 febbraio mi sembra, sì. Ha solo uno scontro diretto, che è quello contro la Juventus, e poi ha tutte partite sulla carta abbordabili, il che vuol dire arrivare nella fase cruciale poi del campionato, quella di marzo, dove è vero hai tanti scontri diretti, ma potenzialmente potresti avere un buon gruzzolo di punti di vantaggio da gestire, per cui mentalmente lo affronti in maniera diversa, cominciano a diventare anche gli scontri diretti delle occasioni in cui puoi non vincere. Chiaramente l'importante è non perdere, però anche un pareggio diventa un risultato positivo, e per questo io vedo l'Inter clamorosamente avanti, anche perché non vedo nelle antagoniste quella continuità per andare a impensierire una squadra come quella di Chivu.
Anche perché poi l'Inter contro le piccole, alla fine le cosiddette piccole, poi non sbaglia mai sostanzialmente, difficilmente si ferma,
esatto.
È vero, si è fermato contro le big, però i punti poi maggiori si fanno proprio contro le squadre meno forti, diciamo così, sulla carta. Jacopo, per chiudere, chi è secondo te l'allenatore più tattico, più bravo sulla tattica della Serie A? Ne hai studiati vari, immagino, chi reputi insomma un punto di riferimento per tanti altri?
Allora, punto di riferimento per me è sicuramente Gasperini, perché comunque il suo uno contro uno ha fatto scuola. nel corso degli anni. Personalmente io trovo in Allegri un allenatore tatticamente molto bravo, soprattutto nella lettura all'interno dei 90 minuti, però ci sono tantissimi allenatori. Conte è un altro che si è adeguato al calcio moderno ed è riuscito ad adeguare anche il proprio stile di gioco, che magari prima era più schematizzato, adesso è molto più fluido nelle posizioni dei giocatori in campo. Fabregas, chiaramente, secondo me in questo momento, oltre ad essere molto di moda, è un allenatore che prepara la partita in maniera impeccabile. Magari gli manca qualcosa a livello di lettura all'interno dei 90 minuti, ma come preparazione della partita è sicuramente un allenatore molto interessante. Però se devo sceglierne uno, io rimango su Massimiliano Allegri.
Forse anche un po' inaspettato questa risposta.
Sì, gli avevo chiesto tra i giochisti.
Ma no, vi spiego perché. Perché Massimiliano Allegri è un allenatore che dà molta libertà ai propri giocatori. Non lo dico io, lo dicono gli ex giocatori. Però difensivamente è un allenatore che cuce la propria fase difensiva sulle caratteristiche dell'avversario. E da analista questa cosa è una cosa molto interessante, perché spesso adesso si dà molta più importanza alla fase offensiva e la fase difensiva si cura in maniera minore, mentre invece secondo me questa attenzione alla fase difensiva in questo momento fa la differenza. L'abbiamo visto anche per esempio in Champions con Arteta, che non è un allenatore ultra offensivo, ma è un allenatore che dà particolare attenzione alla fase difensiva. In patria viene etichettato come difensivista, eppure vediamo i risultati che sta ottenendo. Per cui secondo me adesso chi cura meglio la fase difensiva ha molte più possibilità di arrivare in fondo.
No, ma poi a volte sono anche un po' di frasi fatte, di luoghi comuni su alcuni allenatori. Io ricordo che di Ancelotti molti dicevano: in realtà è un gestore, non fa l'allenatore. Ma chi è analista ha studiato e raccontato il Real Madrid di Ancelotti, i posizionamenti, le rotazioni, la fase difensiva, la raccontava come una delle squadre comunque più organizzate. Quindi ecco, è bello anche avere un parere diverso e più tecnico.
Sì, no, è decisamente così. Jacopo, grazie mille per essere stato con noi oggi qui a Radio Tutto Napoli. Grazie mille, buon lavoro.
Grazie Jacopo, ciao.
Grazie mille a voi ragazzi, grazie mille.
E allora abbiamo anche un po' analizzato Juve-Napoli dal punto di vista tattico.